Buonasera a tutti spagnoli e non, e grazie a Simone per la linea. Bentornati nel nostro viaggio intorno al mondo che questa sera ci porterà a Malta. Sigla di Non è la Rai, le fantastiche ragazze di Gianni Boncompagni. Allora, stasera parliamo di Malta, stato insulare dell'Europa meridionale, arcipelago situato nel Mediterraneo, nel canale di Malta, a 80 km dalla Sicilia, 284 dalla Tunisia e 333 dalla Libia, compreso nella regione geografica italiana. Membro dell'Unione Europea, l'ingresso nell'Unione Europea è avvenuto il 1 maggio 2004, dal 1 gennaio 2008 Malta è entrata a far parte dell'Eurozona, inoltre membro del Commonwealth e con un'estensione di 315 km quadrati è uno degli stati più piccoli e densamente popolati al mondo. Io vi ricordo i numeri di telefono per poterti, a voi, a te, a chi volete contattare. Il telefono è 0231601010 e il WhatsApp è 373-8800-855 per mettervi in contatto con me, che sono sempre la vostra Valentina Iaia. Ora direte voi, che ci azzecca la sigla di Non è la Rai? Ci azzecca perché la capitale di Malta è La Valletta e tutte le vallette televisive più prezzemoline degli anni 90 sono venute fuori proprio dal calderone di Boncompagni con questa celeberrima trasmissione. A proposito, c'è appena arrivato un messaggio di un'ascoltatrice che, vabbè, figurati, Non è la Rai è il suo pane quotidiano.
Buonasera
Sabrina.
Valentina, buonasera Radio Atlanta, sono Miss Sabri e cin 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 cin,
ricoprimi di baci,
cin 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 cin, assaggia e poi mi dici cin 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 cin, diventeremo amici, brinda alla fortuna e festeggia con noi, cin cin. Ciao primizie prelibate, ciao ciao.
Ciao Sabri, ti ringrazio, un grande saluto a Sabrina che veramente di sigle se ne intende. E allora allora la Valletta, questa figura femminile assunta nel ruolo di fermaporta, se vogliamo, di portacarte, perché sovente era quella che portava avanti e indietro le buste coi verdetti, assistente del conduttore solitamente di un quiz, un varietà, ruolo svolto di solito da donne di bella presenza ma non necessariamente dotate di particolari talenti. Altra cosa infatti è la cosiddetta soubrette o showgirl, che invece, diciamo, possiedono, fanno ampio sfoggio di capacità di intrattenere il pubblico con numeri di canto, di ballo, di recitazione, a volte anche di vera e propria conduzione, animazione dello spettacolo. Tra le ragazze di Non è la Rai c'era sicuramente chi ballava, chi cantava, la maggior parte vabbè in playback, chi aveva altri talenti, ma la Valletta in Italia nasce col ben amato Mike Bongiorno. La prima e più celebre fu Eddie Campagnoli alla show raddoppia, e Mike Bongiorno, di tutto il pollaio di Non è la Rai, chi si andò a scegliere per la ruota della fortuna? La più inutile, Antonella Elia, che non sapeva né cantare né ballare, niente, stava lì, boom. Poi ci fu l'affare della pelliccia, che ragazzi, manco quello della collana a Versailles fece tanto scalpore, e la Elia, scoprimmo obiettrice di coscienza, venne prontamente sostituita da Claudia Grego, se non vado errato, poi da Anna Laura Ribas, e infine, per tornare al circolo Boncompagni, da Miriana Trevisan, che insomma almeno ballare se la cavava. Ma perché Malta si chiama Malta? Dopo questo breve excursus televisivo, voi sapete che sono un po' una cultrice del tubo catodico, diamo uno sguardo all'etimologia di questo stato. Allora, la parola Malta potrebbe derivare dall'antica parola della lingua fenicia Malit, che letteralmente significa montagna, mentre vabbè, altri sono dell'opinione che l'isola venne così chiamata in onore della ninfa Melite, una delle Naiadi, figlia di Nereo e di Doride, anche se qui ci sfugge un tantino il nesso logico, ecco. Non manca infine chi sostiene che il toponimo possa derivare dall'ebraico malet, il cui significato è rifugio, ricovero, asilo, cosa possibile vista la posizione geografica un po' di roccaforte, diciamo, dell'isola, ma i romani assunsero per l'isola il nome greco, chiamandola anch'essi Melita, come la Toniolo, per restare in tema di Vallette, e i greci la chiamarono Melite, isola del miele, che in greco si dice meli, probabilmente per l'abbondanza di api autoctone, che in greco si chiamano appunto melissa. E allora, dato che stiamo parlando di api, non potevo non deliziarvi con le api del panorama musicale internazionale, con questo singolo del 1979 che si intitola Too Much Heaven. Arrivano i Bee Gees. La nostra febbre del lunedì sera ci ha fatto ascoltare i Bee Gees parlando di Malta, il cui territorio emerge dalla piattaforma continentale sottomarina Sicula, la quale fa parte della placca africana. La porzione sommitale è costituita da rocce sedimentarie, mentre nella parte occidentale e meridionale dell'isola di Malta le coste sono alte e accidentate. Pensate, ci sono delle scogliere che si innalzano a più di 240 metri sul livello del mare. Ma sai che tuffi che ci andiamo a fare in vacanza? Ma... Malta è un arcipelago situato nel cuore del Mar Mediterraneo, ma soltanto le tre maggiori isole, ovvero Malta, Gozo e Comino, sono abitate. Poi ci sono tutta una serie di isole minori che fanno parte dell'arcipelago, che sono disabitate e sono tantissime. Ho visto una lista che non finiva più. Ve ne menziono soltanto alcune. Ci sono Rocca del Generale, le isole di San Paolo e addirittura, pensate, un'isola che si chiama Sala Rock. Io me la immagino come un'isola, non troppo a cielo aperto, dove magari si ascolta continuamente della bella musica, non so, Highway to Hell. O magari qualche disco un po' più ballabile o un po' più movimentato, come questo disco di Madonna del 1987 che si intitolava La Isla Bonita. Dai, lo so che è lunedì, ma un balletto ce lo meritiamo. Last night I dreamt of something. uscita di Madonna, fresca fresca di Eurovision, criticatissima perché ha portato sul palco dell'Eurovision le bandiere di Israele e Palestina, criticatissima anche perché si è ridoccata il video della performance. Ma ragazzi, non so se vi è chiaro che stiamo parlando di una donna classe 1958, cioè una signora, per cui spegniamo queste critiche, ci scrive Paolo, basta parlare male di Madonna, ha fatto tanto per la musica e tanto speriamo che faccia ancora. Ma noi torniamo a parlare di Malta, nazione famosa per i siti storici collegati ai vari dominatori dell'isola, dai romani ai mori, ai cavalieri di San Giovanni, i francesi, gli inglesi, chi più ne ha più ne metta. Sull'isola si trovano un sacco di fortezze, templi megalitici e un complesso sotterraneo di sale e camere mortuarie addirittura che risale al 4000 avanti Cristo. La popolazione di Malta ha raggiunto nel 2012 i 416.515 abitanti, tuttavia l'esiguità del territorio è tale che la densità demografica è di ben 1.318 abitanti per chilometro quadrato, quindi risulta essere una delle più alte d'Europa. Pensate, i maltesi rappresentano il 95% della popolazione, mentre tra le minoranze la più numerosa, a questo punto mi chiedo in che percentuale, è quella inglese, per cui diciamo che cascate bene perché si parla maltese, inglese e anche l'italiano, dopo vedremo. Cosa fare a Malta? Allora, molti di voi mi hanno scritto che è pieno di bellissimi resort e discoteche anche sulla spiaggia, piena di bar, pub, luoghi di intrattenimento, ma soprattutto è piena di gente molto socievole, anche perché la maggior parte sono tutti vacanzieri. Mi scriveva Linda, ho fatto amicizia con persone circa 15 anni fa che ancora vedo e sento, organizziamo ancora le vacanze insieme a partire da quella in cui ci conoscemmo, quindi in definitiva diciamo che questa Malta è un po' un parco giochi. Un grande parco giochi per adulti, adesso non prendetela nell'accezione sbagliata, ecco, so che qualche ascoltatore, Mattia, sei in ascolto, penserà subito male. Vabbè, ci ascoltiamo la canzone vincitrice dell'Eurovision, Arcade. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land. Silence ringing inside my head. Please carry me, carry me, carry me home. I've spent all of the love I saved. un plagio della Winehouse, bello e buono, ragazzi miei. Duncan Lawrence, vincitore di questo Eurovision 2019, diciamo che non ne sono prettamente entusiasta. Nazionalità olandese, sì, beh, carina, si poteva fare nettamente di meglio. Più che altro una mosceria, ma. Vabbè, continuiamo a parlare di Malta. Allora, Monica ci scrive: 5 ragioni per trasferirsi definitivamente a Malta. 1. Il clima. Non a caso, primo punto a favore del trasferimento a Malta, la situazione climatica di questo paese, che è indubbiamente favorevole perché la temperatura estiva è in media sui 35 gradi, mentre in inverno difficilmente scende sotto i 14, che sono quelli che ci sono adesso a Milano. Quindi pensate un po' come deve essere un inverno tutto così, che per carità, pioggia va bene, però... Le precipitazioni sono concentrate durante i mesi invernali, in particolare tra gennaio e febbraio. Questo significa che una volta trasferiti su Malta potrete concedervi dei rilassantissimi weekend al mare, tipo da marzo fino a novembre. Insomma, sole e caldo per 9 mesi su 12, direi che non sono niente male. Secondo punto, il lavoro. Di certo uno dei motivi principali per i quali si decide di espatriare a Malta, ed è vero, il lavoro non manca, soprattutto nel settore dell'IT, del web e della ristorazione, anche se con diverse accezioni. Occorre fare delle dovute precisazioni, infatti, perché la possibilità di trovare un lavoro che soddisfi le proprie aspettative dipende prima di tutto dal settore nel quale si ha esperienza, dopodiché dalla capacità di adattamento e dalla voglia di mettersi chiaramente in discussione. Terzo punto, il sistema fiscale. Eccoci qua, paradiso non solo climatico ma anche economico, possiamo dire, perché rispetto alla tassazione italiana Malta offre certamente dei grandi vantaggi, il che, voglio dire, era difficilmente non immaginabile, perché in Italia stiamo uccisi, anzi stiamo accise. La lingua e la cultura sono il quarto punto a favore di Malta, perché, vabbè, questo è un aspetto positivo di ogni trasferimento all'estero: la possibilità di confrontarsi con una cultura diversa e di poter, diciamo, migliorare nello studio della lingua locale. Oltre al maltese, abbiamo detto, la lingua più parlata sull'isola è l'inglese. Infatti a Malta si possono trovare moltissime scuole di inglese che sono anche molto economiche. E quinto punto a favore di Malta, i ritmi di vita, che sono molto più rilassati rispetto all'Italia, caratteristica della vita maltese che, mi dice Monica, ho apprezzato fin da subito, perché ti permette anche di lavorare, di gestire la tua vita privata con maggiore serenità, soprattutto se sei un libero professionista. Insomma, secondo Monica, dovreste veramente darvi una chance e trasferirvi a Malta per cercare di fare finalmente un po' di soldi. Ci ascoltiamo Mahmood, secondo classificato all'Eurovision.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando, te la prenderei per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va, mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se...
Pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Ciò che devi dire non l'hai detto, tradire una pallottola nel petto.
Prendi tutta la tua carità, venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va.
Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Ho capito in un secondo che tu da me
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi.
Mi
chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. OLD, OLD, Habibi d'Arena. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. OLD, OLD, Habibi sembrava vera. La voglia di tornare come prima.
Io da te non ho voluto soldi.
È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi.
Lasci la città ma nessuno lo sa. Vieni, eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
Per un soffio non abbiamo emulato con Mahmood il successo di Toto Cutugno all'Eurovision. Era lontano 1990 quando vinse il nostro Toto Cutugno. Bene, allora abbiamo detto i motivi per trasferirvi a Malta, adesso diciamo i 5 motivi per non trasferirvi a Malta, perché non è tutto oro ciò che luccica. Allora io vi devo dire, salutando caldamente tutti i nostri ascoltatori maltesi, che sono tanti, perché non dovete andare a Malta. 1. L'affollamento estivo. Come accade in tutte le località turistiche, l'estate a Malta significa una sola cosa: l'invasione dei turisti. E questo comporta diversi disagi, per cui gli autobus in ritardo, i mezzi in generale troppo pieni, le strade trafficate che già sono piccole, le spiagge affollate e, ahimè, in generale molto più disordine, ma anche molto più sporco per le strade. Secondo, gli allagamenti invernali, perché capita in inverno, durante questi 2 mesi, 3 mesi di pioggia di cui vi parlavo poco fa, che le infrastrutture stradali di Malta non siano il massimo e manchino di un elemento fondamentale, i tombini. Mo io dico, si può progettare una città senza un tombino? E dove scola l'acqua? Cioè, la facciamo evaporare col caldo? Questo vuol dire che quando piove le strade diventano dei veri e propri fiumi invalicabili e sussiste un concreto rischio di allagamenti. Punto terzo, fare la spesa. Non è semplicissimo, sia per la difficoltà nel reperire certi alimenti e sia per il costo di alcuni prodotti. In ogni caso, vabbè, il modo di risparmiare esiste, basta cercare un po', mi ha scritto Francesco. Quarto punto, il traffico, un aspetto del quale vi accorgerete appena metterete piede sul territorio maltese. C'è da dire che in genere il traffico si concentra in orari specifici, generalmente in concomitanza con la pausa pranzo e gli orari di entrata e uscita dagli uffici, come a Milano sostanzialmente. Quinto punto, gli stipendi medi, argomento molto discusso e piuttosto controverso, perché mettendo da parte i salari di chi lavora in ambito web e IT, che a Malta sono nettamente più alti rispetto all'Italia e guarda un po', nel settore finanziario i tecnici di laboratorio o comunque chi riveste ruoli dirigenziali è nettamente avvantaggiato rispetto all'Italia, però bisogna dire che sull'isola uno stipendio da lavoratore dipendente inserito nei settori specialmente del turismo, della ristorazione e della manodopera, per esempio non so, l'edilizia, si aggira in media intorno ai 600-700 euro mensili. E che so, cioè ci paghi l'affitto a malapena. Quindi se non siete più che specializzati nel vostro settore professionale o nei settori professionali più richiesti, vi sconsigliamo caldamente di trasferirvi a Malta, mentre ci siamo ascoltati Prokofiev con la sua Danza dei Cavalieri da Romeo e Giulietta, perché appunto stiamo per parlare di cavalieri, a parte la bella atmosfera che si è creata un po'. Poi tra l'altro vi consiglio di guardare il balletto di Romeo e Giulietta nella versione del Mark Morris Dance Group che si è esibito a New York. Mamma ragazzi, che meraviglia! Va bene, parlavamo di cavalieri e allora qualcuno ci ha chiesto: ma non parliamo dei cavalieri di Malta? Sì che parliamo dei cavalieri di Malta. Allora, chi sono i cavalieri di Malta? Un po' monaci un po' Croce Rossa, un po' nobili cavalieri. I membri dell'Ordine di Malta sono circa 12.500 in tutto, attivi in 120 paesi, forti anche dell'impegno di volontari di 33 nazionalità diverse, e sono gli ultimi sopravvissuti di un'antica epopea che risale, pensate, alle crociate. Di quella che fu la più ardimentosa e temuta flotta del Mediterraneo, incubo delle galee saracene, sollievo dei navigli cristiani, oggi non restano che due barconi ancorati sulle sponde parigine della Senna. Sono due bateaux-mouches dei poveri che servono a ospitare rifugiati senza dimora, e dei vasti possedimenti che l'avevano reso celebre la ricchezza di questo ordine, quindi castelli, fortezze, tenute, chi più ne ha più ne metta, non sopravvivono che due simboli, che sono il Palazzo Magistrale in Via Condotti e la Villa Magistrale sull'Aventino, sempre a Roma. Eppure, nonostante i secoli trascorsi, l'Ordine di Malta conserva intatta la sua gloria, anche se il tempo ne ha eroso la potenza. Tra le più antiche istituzioni della civiltà cristiana, pensate, è l'ultimo dei grandi ordini religiosi cavallereschi, nonché l'unico che, a differenza dei templari, è arrivato vivo e vegeto ai nostri giorni. Nato in Palestina intorno al 1050, in epoca pre-crociata, conserva ancora oggi, diciamo, le prerogative di uno Stato sovrano, perché pur senza un territorio dei confini mantiene un ordinamento giuridico proprio e ha la facoltà di stampare francobolli e rilasciare passaporti. Il sovrano militare, ordine ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, questo è il suo nome ufficiale completo, non ha perso il suo fascino, insomma, nella sua utilità, perché è forte di circa 12.500 membri tra frati, professi e laici votati all'esercizio della carità cristiana. È una via di mezzo tra l'ordine monastico, l'istituzione statuale e l'ente assistenziale, diciamo. D'altronde sulla bandiera di Malta c'è una croce rossa. Ma tra i vostri messaggi Guido mi ha scritto: come si diventa cavalieri di Malta? Senti Guido, cominciate a diventare cavalieri, che oggigiorno non ci pagate manco più la cena quando usciamo, cafoni che non siete altro. La cavalleria ormai non è che è morta, non è che si sta rigirando nella tomba. Quando vede voi proprio, apre il coperchio e esce a prendere un po' d'aria. No Maria, io esco, dice. Cioè, io non lo so, ti invitano a cena e poi siamo alla romana. E che? Comunque, un modo per entrare nell'ordine dei cavalieri di Malta esiste. Intanto bisogna essere presentati da due persone che siano già membri, per cui dovete necessariamente farvi amico qualcuno del giro, diciamo. E poi bisogna cominciare a farsi coinvolgere all'interno delle attività dell'ordine, prime tra tutte il pellegrinaggio annuale a Lourdes, che è il monumento fondamentale di adesione al carisma dell'ordine e l'occasione in cui i membri di tutto il mondo si ritrovano insieme per pregare e assistere i malati. Poi ovviamente dopo questo primo passo si entra in un periodo di formazione che dura circa un paio d'anni, e soltanto alla fine di questo biennio di training, diciamo, la domanda di ammissione viene inviata a Roma per essere vagliata poi ed eventualmente accolta. Un iter abbastanza lungo, quindi. Dopodiché, vabbè, sta a voi. Guido, te la senti?
Fire!
Cavalieri erano gli Knights of Sidonia dei Muse dal 2006 e l'album era Black Holes and Revelations, meraviglioso, ascoltatelo tutto. Puntualizzazione di Roberto: allora, chi lo desidera dopo essere entrato a far parte dell'ordine può fare due ulteriori passaggi: formulare dei voti simili a quelli degli oblati negli ordini monastici e successivamente diventare un cosiddetto professo con l'obbligo dei 3 voti tradizionali. Dove siamo? Ad Amici di Maria De Filippi con tutti questi voti. Va bene, grazie Roberto della puntualizzazione sull'ordine dei Cavalieri di Malta. Intanto Lucia ci ha scritto: bellissima la musica maltese, in particolare il Ghana. Lo vedi com'è vicina all'Africa questa nazione? Allora, il Ghana è un genere di musica folk tipica dell'arcipelago maltese, di origini diciamo arabo-sicule. Vabbè, per ascoltarla insomma potete andare su YouTube, ma è chiarissima l'assonanza. Suonato e cantato indistintamente da uomini e donne e parla della vita quotidiana dei maltesi, tornando ad esempio alla vita rurale di un tempo, all'essere mediterranei e del sentirsi fieri delle proprie origini, per cui anche un tipo di musica patriottica, un genere musicale proprio di Malta, con ritmi che possono andare dal veloce a vere e proprie ballate a ritmi ancora più melanconici. E poi ovviamente ci sono due tipi di Ghana, che vabbè sono quello un po' più informale diciamo e quello più diffuso e con altri sottogeneri del Ghana formale, che viene suonato anche in delle occasioni importanti, cioè ce li vedi che si sposano con sotto il Ghana. Va bene, allora, italiani a Malta. Mi dicevano che il paese ha 2 lingue ufficiali, il maltese e l'inglese, ma l'italiano, che è una lingua ufficiale fino al 1934 è stata lingua ufficiale di Malta, è ancora molto diffuso e parlato correttamente da più del 60% dei maltesi, per cui vabbè, internazionalmente conosciuta Malta per essere una località turistica, quindi se andate lì non solo fate delle belle esperienze da turisti, ma vi sentite anche un po' a casa. È famosissima per lo svago, soprattutto per la cultura, dato che nel paese si trovano ben 3 siti dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità: la capitale La Valletta, l'ipogeo di Al-Saflieni e i tempi megalitici. Voglio sapere adesso quanti di voi andranno in vacanza a Malta e magari ci arriveranno non tanto volando quanto per mare, perché ci si può andare anche per mare. Secondo me è una bella avventura arrivarci per mare. Ti vedi tutte le isole, ci passi in mezzo e poi pam, attracchi alla Valletta. Sergio Endrigo, Mari del Sud.
Verso il nirvana, la felicità. Mani strette al volante, verso i nuovi.
via delle agenzie. Cammina e cammina, sudore e benzina, e intanto si va. Inganni anche me, che conosco i viaggi, i miraggi e le imprese di corto maltese e il bianco veliero che incrocia laggiù, che ti fa prigioniero nei mari del sud. Se leggi i cartelli, sei nel mar dei coralli, a bordo di stelle. La freccia è precisa, si va in paradiso, tra poco si arriva. Infine abbastanza, se hai una stanza, sei proprio in vacanza. Nell'aria c'è odore di sogni leggeri, di donne in calore. Pesci di mare lasciati essiccare per l'eternità. E intanto si vive, si mangia e si beve. Come stai? Sto bene. Belle giornate, amore catrame, stupida estate, inganni anche me. Aspetta laggiù, che ti fa prigioniero nei mari del sud. E scende la sera con passi flippati di pantera nera, rumore di biglie, di carte stoviglie che viene dal bar. Un ultimo sguardo all'infinito prima che tutto sia finito, ancora uno sguardo all'infinito.
Sud, Sergio Endrigo, nella sua canzone tratta dall'album omonimo del 1982, cita il personaggio che compare anche sulla copertina dell'album di Corto Maltese, il fumetto di Ugo Pratt del 1976. Caratteristico il lungo paltò nero della marina, gli ampi pantaloni bianchi, il gilet rosso chiaro, la camicia bianca con il colletto alzato e una sottilissima cravatta nera, spesso col cappello bianco da marinaio con la visiera. Forse non tutti sanno che il suo viso è stato vagamente ispirato da quello di Burt Lancaster. Quando uno si ispira a Burt Lancaster, cosa può uscire? Un personaggio di tutto rispetto, con gli occhi castano chiaro, dal taglio vagamente orientaleggiante, dei fitti capelli neri arruffati con delle lunghe basette appunto da marinaio. All'orecchio sinistro porta l'orecchino ad anello, simbolo dell'appartenenza alla marina mercantile, ma anche simbolo anarchico ricorrente nei primi anni del XX secolo. E allora la vita di Corto Maltese può essere ricostruita sulla base degli indizi lasciati da Ugo Pratt nelle storie e dalle introduzioni alle stesse. sono in generale frammentarie in alcuni casi, data la profondità meticolosa della ricerca storica compiuta da Pratt, perché poi diventa un po' un romanzo questo fumetto, non collimano con la realtà storica. Di professione marinaio, e questo si capisce bene, Corto Maltese diciamo che abbandona molto rapidamente la vita legale del mare per darsi a quella criminale, e così diventa un pirata, sicuramente intorno al 1900-1910. Però questo personaggio aveva amicizie in tutto il mondo, nel mondo criminale come in quello legale, e quindi Corto attraversa la storia del primo quarto del XX secolo con distacco, ironia e profonda umanità, schierandosi immancabilmente con i più deboli, eppure mantenendo insospettabili amicizie con spietati criminali, come ad esempio quello che stiamo per ascoltare da Bonnie M in questo singolo del 1978. Parleremo anche di Russia, stasera parliamo di Malta, ma c'è un nesso. Signore e signori, Rasputin.
Primo
prima di addentrarci nelle città maltesi, accogliamo il suggerimento di Mattia, che mi ha scritto: Malta, dal punto di vista della cucina, di cui io pure parlo, è un posto un po' inutile, dove non è che si mangia granché, però fanno buoni i pastizzi. Allora, cosa sono i pastizzi? Sono delle sfoglie di pasta con dentro la ricotta, o ricotta e spinaci, o carne, o anche, ho letto, pure di piselli, pare buonissimi e venduti ad un prezzo irrisorio. Proveremo, proveremo. Grazie Mattia. Allora direi che è giunto il momento di parlare un po' più nello specifico delle città di Malta, cominciando da Birkirkara, che non è un insulto romanesco di Dorpignattara, se una Birkirkara, ma è una città di 22.500 abitanti al centro di Malta. Il motto della città è Inox Signo Vinces, quindi con questo segno vincerai, che caratterizza lo stemma della città assieme ad una croce rossa in campo bianco con una corona in cima. È la città più grande abitata dell'isola fin dal Medioevo, e noi ne parliamo anche perché è una delle città più religiose del mondo, con 4 parrocchie per ciascuno dei santi patroni, che sono Sant'Elena, San Giuseppe, Santa Maria del Carmelo e Santa Maria Assunta, e la comunità ebraica di Malta ha la sua sede principale a Birkirkara, così come la chiesa cristiana avventista del Settimo Giorno. La principale festa religiosa è quella di Sant'Elena, celebrata il 18 agosto, se cade di domenica, o in alternativa la prima domenica successiva disponibile. La processione che accompagna questa celebrazione è caratterizzata da delle grandissime statue di legno create dallo scultore maltese Salvo Psaila, ed è l'unica processione che si tiene al mattino, tipo escono alle 8 e tornano verso le 10.45, sempre nella chiesa di Sant'Elena, quindi fanno tutto il giro con queste statue in braccio. Devo dire che processioni religiose particolarmente suggestive si vedono anche in Spagna, soprattutto nei pueblitos, i paesini un po' tipo, c'è la provincia di Albacete che è pazzesca. Ad esempio nella Semana Santa sono stata personalmente nella celebrazione di Ellin, che è un paese nella provincia di Albacete dove fanno la tamborada, cioè si va in mezzo alla piazza tutti armati di tamburo, questi tamburi fatti con la pelle d'asino ovviamente, quindi rumorosissimo, cioè tu vai lì e tutti che suonano con lo stesso ritmo il tamburo, ognuno il suo ovviamente, solo che ne esci sorda e non capisci più niente. Bello per carità, bello il folklore, bella la Spagna, bella pure Malta, però magari se possiamo celebrare una cosa un po' più silenziosa siamo contenti lo stesso. Una processione un po' più, boh, un po' più composta, no? Vabbè, dato che parlavamo di santi, ci riascoltiamo le All Saints. Questa era Poor Shores. Second
the same. Many places I have been, all the deserts and the shore. Many faces I have known, many ways in which I've grown, moving closer on my own.
Sulle note delle All Saints con Pure Shores che siamo arrivati, parlando delle coste di Malta, a parlare della capitale, La Valletta, la capitale più a sud in Europa, capitale europea della cultura 2018, città fortificata fondata nel XVI secolo su una penisola dai Cavalieri di San Giovanni, che è un ordine religioso cattolico. Il territorio sul quale sorse La Valletta era prima deserto, parte di esso portava il nome di Xagret Meuia, che in maltese significa terreno incolto, forse dal nome di qualche antico proprietario di quei luoghi, e poi la città venne innalzata sul Monte Sheberras, e la parte più prominente della lingua di terra che divide il Porto Grande da quello di Marsamusquetto, e fu fondata dal gran maestro dei cavalieri ospitalieri Jean de La Valette, che dopo l'assedio il 28 marzo del 1566 ne pose la prima pietra. Bene, dal momento che La Valletta si erge su una penisola e che la penisola è lunga soltanto un paio di chilometri, il modo ideale è muoversi a piedi, il che consente di prendere molte scorciatoie tramite le scale. Tuttavia la città è costruita su una cresta ed è ripida in parti che richiedono salite e discese, per cui insomma può essere stancante. Il consiglio che ci scrive Vincenzo è piuttosto fatevi prendere in braccio dagli amici più cari che vi siete portati appresso, ma non prendete l'auto perché perdereste la vacanza a cercare un parcheggio, dato che di parcheggio a Malta non ce n'è. In realtà, caro Vincenzo, c'è un parcheggio, il parcheggio multipiano di Floriana, dove però si parcheggia così. Ah, oh, forza un po', dai un po', namo, circolare. Scherzo, ovviamente, salutiamo Floriana Secondi. Il parcheggio di Floriana non è un parcheggio di sua proprietà, ma un parcheggio multipiano situato in una zona di Malta che si chiama Floriana. Bene, nota per i musei, i palazzi e le imponenti chiese. Tra gli edifici barocchi di La Valletta spicca la concattedrale di San Giovanni, il cui interno sfarzoso ospita la decollazione di San Giovanni Battista, capolavoro del Caravaggio, quindi sempre cose nostre sono. L'Università di Malta, fondata nel 1769, mi ha scritto Maria, anche se trae le sue origini dal Collegium Melitense, fondato dall'Ordine dei Gesuiti nel 1592, e solo successivamente si formò la pubblica Università di Studi Generali nel 1769, rilevata dal gran maestro Manuel Pinto de Fonseca. Chillo che fai papush, direbbe mia nonna. Vabbè, chissà se c'è all'Università di Malta una laurea in ciabattologia. Se volete mangiare una cosa al volo, affidatevi alle panetterie, scriveva Lucio, dove potete trovare quasi sempre pane fresco buonissimo a pochi centesimi. Se volete andare a vedere uno spettacolo teatrale, invece, ci diceva Daniela, tra cui, vabbè, posso fare un appunto, Daniela, ma invitaci al tuo! Allora, venerdì 24 maggio allo Stacco Milano lo show Wet andrà in onda con Daniela Marrapodi, in arte Ella Bottom Rouge, che però ci dice: se siete a Malta e volete vedere uno spettacolo teatrale, prenotate al Teatro Manoel, che è la Scala in miniatura praticamente, un bellissimo teatro seicentesco nello stato originale, uno dei teatri più antichi e attivi in Europa, conservato benissimo, luogo di molte esibizioni di musica classica, ma anche dove fanno l'esilarante Panto di Natale. Direte che è. Allora, non è un canto di Natale, ma è una pantomima chiaramente a tema natalizio, quindi vi consiglio fortemente di cercare di andarci anche anche a dicembre magari, che non è proprio la stagione ideale per vedere Malta, però ragazzi comunque ci sono 15 gradi, non è che proprio vi andate a prendere la pioggia, ecco. Ma direi che è il momento di ascoltarci una cantante nata e cresciuta a Malta, signori mi sento male, classe 1999, giovanissima, semifinalista da Amici 17, che ha esordito con questo singolo con Shade che si intitola Figurati Noi. Se non va in vacanza lei a Malta, figurati noi se ci andiamo. Però noi ve lo consigliamo, poi si sa mai, insomma, l'estate ormai è alle porte.
Sono come un pupazzo di neve, perché se mi abbracci senti solo il freddo. E sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhi e due bastoni come braccia, un sorriso finto sulla faccia. Non avevo il collo però avevo la tua sciarpa, e anche se non mi scalda per me è già abbastanza. E ci siamo sorrisi in tutti i selfie, poi ci siamo anche fottuti in tutti i sensi. E ora che mi sbatti in faccia ai fallimenti, sei così fredda che il tuo cuore batte i denti. Sai, leggevo che al polo nord si stanno sciogliendo gli acciai, e se si sciolgono loro, beh, figurati noi, figurati noi. Ma quando mi hai scordato sono rimasto scottato. Quanto mi è costato vedere arrivare la primavera. Il tempo passa, tipo che eri primavera, adesso falsa. Nelle mie foto il mio viso sorride, sì, ma gli altri momenti non li vedi. E avrei così bisogno di dormire che neanche i miei discorsi stanno in piedi. Ed ho preso il numero per vederti a luglio, ma è troppo che mi chiedo quando arriva il mio turno. Ho un cerchio nella testa grande, sembra Saturno. Ci vediamo se ti va, ti aspetto dopo l'autunno. Sai, leggevo che al polo nord si stanno sciogliendo gli acciai, e se si sciolgono loro, beh, figurati noi, figurati noi. Freddi sempre
come ghiacciai,
e non mi scioglierò, e non ti scioglierai, saremo freddi sempre come ghiacciai.
Muscat, maltese di nascita, e il nostro torinese, Vito Ventura in arte Shade, alle 23 ormai passate. Dobbiamo cedere la linea a Fabio Ricci col suo valore e smettere di parlare di Malta, perché sicuramente dopo che ne abbiamo parlato così bene andrete tutti in vacanza a Malta quest'estate, dai, su, così ci saluterete tutti i nostri ascoltatori che ci hanno mandato un sacco di messaggi. Io vi ringrazio tantissimo. E ahimè, il nostro tempo a disposizione è terminato, quindi a me non resta che darvi l'appuntamento al prossimo lunedì, sempre alle 22, sempre su Radio Atlanta, sempre con me Valentina Iaia, sempre qui a Spagnoli e Non, dove parleremo di un altro paese del mondo sotto la supervisione di Mauro Magnitosi, che ci permette la messa in onda. Mi raccomando, vi aspetto numerosa come il mio nickname di Instagram d'altronde. Buonanotte a tutti, Spagnoli e Non. Olè!